Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Ladies and gentlemen, unfortunately, Ms. Yakupovic is unable to continue game set match.
E questo è l'annuncio ieri agli Open, Australian Open di Melbourne. La giocatrice slovena Daryla Jakupovic è stata costretta ad abbandonare il suo match di qualificazioni per un forte attacco di tosse legato a sodire al fumo nell'aria. Poi ha dichiarato: ho davvero avuto paura di crollare, così è pericoloso per noi atleti. Insomma, il fumo degli incendi australiani è arrivato anche agli Australian Open, uno dei momenti sportivi più iconici dell'anno in tutto il mondo.
E prima Sydney, poi Adelaide, Canberra, nei giorni scorsi anche Melbourne, per non parlare ovviamente, Carlo, di tutte le cittadine appunto tra queste grandi capitali di questa zona, soprattutto la zona sud-est dell'Australia è stata colpita, dove insomma non sono arrivati gli incendi, senza dubbio è arrivato il fumo, e i cieli in questa estate australiana si sono non solo tinti di rosso, forse come mai prima d'ora, ma sono stati appunto avvolti per giorni da una coltre di fumo denso che ha toccato in alcuni casi livelli di tossicità allarmanti.
Ambulance Victoria ha riportato infatti un aumento del 75% delle chiamate da persone che soffrono di problemi respiratori a causa del fumo ieri. E nonostante la pioggia battente abbia migliorato la qualità dell'aria, come abbiamo detto, Melbourne ieri pomeriggio, adesso anche a Sydney e Melbourne piove, i nuovi temporali minacciano di innescare nuovi focolai.
Il Chief Health Officer del Victoria, Brett Sutton, si è detto fiducioso però che la qualità dell'aria migliorerà con il diminuire degli incendi.
Obviously we all hope that some decreased fire activity will mean decreased smoke and better air quality towards the end of the week, but we have to see how that pans out.
E queste le parole di Brett Sutton, Chief Health Officer del Victoria, per appunto che parlava della qualità dell'aria che migliorerà con gli incendi in diminuzione. Noi questa mattina ci faremo aiutare da un'esperta a capire cosa stiamo respirando, com'è la situazione in questo istante, quali sono i rischi associati all'esposizione del fumo provocate dagli incendi, e naturalmente chiediamo aiuto anche a voi.
Assolutamente sì, ad esempio se avete domande su la tossicità, come leggere questi dati, oppure quali sono le conseguenze, oppure volete anche condividere la vostra testimonianza, il numero è 1300 799 626. Potete anche mandarci un SMS al numero 0429 996263, oppure inviarci un messaggio sulla nostra pagina facebook.com/sbsitalian, dove già ieri ci avete inviato tantissime foto proprio del fumo intorno alle città australiane.
Come state vivendo allora questa esperienza? Avete adottato qualche strategia per cercare di contrastare questi effetti del fumo? Raccontatecelo al 1300 799 626.
E intanto invece noi diamo il benvenuto a Emiliano Moroni, che è un ingegnere ambientale. Buongiorno, ben trovate ai microfoni di Radio SBS, Emiliano.
Buongiorno ragazzi, scusate,
caldissimo.
Sono felice che sta piovendo finalmente.
Sei sotto la pioggia direttamente.
Stai facendo direttamente la danza della pioggia.
No, non sono sotto la pioggia, ma ieri ero fuori in macchina mentre pioveva, e nonostante diciamo le difficoltà create dalla pioggia in una grande città anche come Melbourne, ero estremamente contento che stesse piovendo per tutti i motivi che avete citato voi.
Chiaramente. Allora tu, Emiliano, hai lavorato per l'Istituto sull'inquinamento atmosferico del CNR in Italia, insomma fai al caso nostro questa mattina per quanto riguarda l'atmosfera. Tanto a proposito di messaggi su Facebook, Ilaria ci scrive: sotto la pioggia in mezz'ora ha fatto l'acqua che fa in un mese quando piove, adesso è arrivata a Sydney, speriamo che ci rimanga. Queste le parole di Ilaria. Allora, innanzitutto, nonostante appunto la situazione sia migliorata tra ieri e oggi, il problema del fumo è un problema che sta allarmando non soltanto i cittadini australiani, ma i cittadini di tutto il mondo, visto che è una diapositiva di quello che potrebbe succedere molto più frequentemente in futuro a causa degli incendi. Allora, che cosa respiriamo? Quali sono le sostanze inquinanti che respiriamo con questi fumi?
Allora, diciamo che l'incendio boschivo, di tutte le cause di inquinamento atmosferico, è sicuramente una delle più pericolose, perché ovviamente questo fenomeno avviene assolutamente incontrollato, nel senso, per fare un esempio, le emissioni che vengono da una macchina a benzina sono molto più controllate, perché il motore si muove attraverso un processo che comunque è stato ingegnerizzato, e di conseguenza le emissioni che vengono da quel tipo di combustione sono molto più controllate e controllabili. Quello che invece avviene durante un incendio boschivo è che ovviamente queste reazioni chimiche che danno poi origine agli inquinanti sono totalmente fuori controllo, avvengono in funzione dei fenomeni sia locali, quindi concentrazione di ossigeno, presenza di combustibile vegetale, eccetera, e quindi sono totalmente fuori controllo. In questo tipo di reazioni gli inquinanti che si sviluppano più frequentemente e più abbondantemente sono ovviamente tutte le particelle sottili, dalle famose PM10 fino alle PM2,5, e tutta la serie degli idrocarburi policiclici aromatici, ma sono delle sostanze cancerogene molto aggressive, si sviluppano ossidi di azoto in grandissima quantità, in funzione del tipo di terreno, se può essere un po' contaminato, o in funzione del tipo delle sostanze che possono aver assorbito le piante, si possono sviluppare anche degli ossidi di azoto, e poi ovviamente monossido di carbonio e quantità industriali di anidride carbonica, ovviamente.
Ma a questo momento di anidride carbonica, leggevo da qualche parte che questi mesi di incendi hanno pompato nell'atmosfera praticamente più della metà di quanto dovrebbe, secondo i trattati, emettere l'Australia in un anno. È così? La situazione è così drammatica?
Non vorrei essere allarmista, però sostanzialmente la risposta è sì. Cioè, e purtroppo continuano a bruciare. Ovviamente diciamo che questo tipo di fenomeni, questi incendi così diffusi, come per esempio anche quello dell'Amazzonia, ovviamente un po' vanificano quello che possono essere gli sforzi degli stati membri, degli stati vari nel mondo, per cercare di ridurre le loro emissioni. E con questo non sto dicendo che gli sforzi per ridurre le emissioni umane non debbano essere fatti, anzi devono essere resi ancora più forti, proprio in considerazione del fatto che ci sono dei fenomeni naturali che non possiamo controllare e che contribuiscono ad aumentare l'effetto serra e il cambiamento climatico.
Emiliano, chiarissimo. Se non sbaglio, Carlo, abbiamo già una persona in linea con noi questa mattina.
Esatto. Emiliano, ti chiediamo naturalmente di rimanere con noi, ci accompagnerai nei prossimi minuti. Abbiamo Luigi in onda in questo momento al 1300 799 626. Buongiorno Luigi.
Buongiorno
Luigi, tu sei da Canberra, giusto?
Sì, sì, sì.
Ecco, com'è la situazione adesso? Abbiamo visto Melbourne e New South Wales sono sotto l'acqua, fortunatamente. Canberra invece com'è?
Ma ieri sera abbiamo avuto una diecina neanche minuti di pioggia, giusto per non esagerare. Adesso no, non piove, il cielo è discretamente pulito, ma non c'è delle nuvole. Le previsioni dicono che fra qualche ora dovremmo avere dell'acqua, speriamo bene. Però l'aria è decisamente più pulita rispetto ai giorni scorsi, che ci sono stati momenti particolarmente brutti.
Ecco, com'è andata? Raccontaci un po' meglio, spiegaci come avete fatto ad affrontare anche questa crisi di fumo a Canberra, perché abbiamo sentito anche ieri che insomma la situazione era veramente veramente complessa.
Eh no, era molto complessa. La città, se si andava un po' in giro, sembrava spettrale, veramente, con le macchine con le luci accese. Io che ho vissuto per moltissimi anni a Bologna, veramente nebbia in Valpadana, una cosa tristissima, a parte l'odore, il fastidio respiratorio.
Un effetto comune alle città, infatti anche a Melbourne, dove sì, stiamo trasmettendo, sì, certo, sembrava veramente di essere immersi nella nebbia ieri.
Sì, poi c'erano uffici chiusi, negozi chiusi. Io ho dovuto andare a portare la macchina per fare un service, ho trovato tutto chiuso. Quindi veramente una situazione pesante. In giro si vedevano delle persone con le mascherine, non moltissime per la verità, ma c'erano. E poi per esempio ieri passavo da Fishwick, che è la zona commerciale qui a Canberra, e effettivamente c'erano dei cartelli: abbiamo ancora delle maschere oppure maschere esaurite. Quindi questo un po' dalla situazione, un po' dell'emergenzialità che c'è stata in questo periodo.
E sappiamo infatti che il governo le ha messe a disposizione le maschere, soprattutto però delle categorie più a rischio, quindi le donne in stato di gravidanza, anche le persone con problemi respiratori. Invece appunto le farmacie, come ci raccontavi, sono state prese d'assalto.
Sì, sono state prese d'assalto, però per esempio mia figlia, che ha due bambine, ha fatto fatica a trovare delle maschere perché non si trova, esaurite.
Ecco, a questo proposito Luigi, sì. Dei bambini, tua figlia che ha i bambini, ha adottato qualche strategia? È rimasta a Canberra? Se n'è andata? Come ha fatto per cercare di evitare i problemi?
È rimasta, cioè siamo stati tutti per lo più in casa quando potevamo, salvo necessità ovviamente, e siamo rimasti chiusi in casa. Devo dire, per esempio, anche l'aria condizionata, eccetera, era difficile accendere perché a seconda del sistema buttava in casa del fumo. Quindi c'era anche questo problema. E quindi c'è stata una situazione emergenziale. So che l'aeroporto è stato chiuso per alcuni periodi, i fuochi artificiali, per esempio, a fine anno non sono stati fatti. Sì, c'è stata tutta una situazione assolutamente nuova e assolutamente paurosa per alcuni aspetti, per immaginare uno scenario veramente inusuale, inaspettato, e a cui tutto sommato credo che nessuno sia preparato.
Ecco, parleremo di questo, della preparazione, col nostro esperto tra poco. Luigi, grazie per essere stato con noi questa mattina. Buona giornata a
Luigi.
Buona
giornata anche a voi.
1300 799 626 per chiamarci, e 0429 996 263 per mandarci dei messaggi. Noi adesso prendiamo una piccola pausa e ritorniamo tra pochissimo in diretta.
Apriamo il giornale radio della politica italiana il giorno dopo l'annuncio dell'estate.
What was that? Can't understand a thing. That was so fast.
Per chi sta imparando l'italiano, il nostro ritmo in onda può essere troppo difficile da seguire. Niente paura. Per aiutarvi abbiamo creato Slow Italian Fast Learning, il meglio dei nostri servizi della settimana, letti più lentamente e più scanditi. E per aiutarvi ancora di più, ecco i testi in italiano e in inglese sul nostro sito. Troppo bello per essere vero? Seguite Slow Italian Fast Learning su www.sbs.com.au/italian.
E questa mattina le linee sono aperte, noi riprendiamo la diretta, voi siete sempre all'ascolto del programma italiano di radio SBS, appunto dicevamo il numero da chiamare è il 1300 799 626. Noi questa mattina parliamo di una serie di dati che sono stati pubblicati nei giorni scorsi, anche delle vostre impressioni di quel che sta succedendo in gran parte delle capitali del sud-est dell'Australia, ovvero appunto questi fumi molto densi che stanno avvolgendo città e cittadini. Abbiamo sentito poco prima della pausa una testimonianza da Canberra. Abbiamo anche in linea un esperto, un ingegnere ambientale che lavorava proprio per il CNR in Italia su questioni legate all'inquinamento atmosferico, quindi se avete domande chiaramente potete farle. Vi ricordo ancora il numero 1300 799 626. Abbiamo già un'altra persona in linea.
Allora abbiamo Ruggero. Ruggero, buongiorno Ruggero. Anche tu da Canberra, giusto?
Buongiorno a tutti, sì, anche io dalla capitale.
Ecco, qual è stata la tua esperienza? Abbiamo sentito prima una situazione molto inusuale, a cui non siamo abituati. Tu cosa hai fatto per cercare di far fronte a questa emergenza fumo?
Sì, è stata veramente inusuale a dir poco. Abbiamo assistito a delle scene a dir poco apocalittiche. Io comunque da quasi sprovveduto cercavo anche io le maschere, tutti questi metodi per potersi riparare, ma nell'arco di pochi giorni erano finiti, e andando in giro per negozi non si trovava più nulla, c'erano striscioni e cartelloni, addirittura fuori Costco avevano messo una sorta di cartellone pubblicitario dicendo che le maschere erano finite e che bisognava andare in uno stato accanto, e alla fine sono dovuto ricorrere proprio a questo. viaggio con mia mamma in questo momento e quindi siamo dovuti andare fino a Sydney nei vari Bunnings più diciamo più sconosciuti nelle aree un po' meno popolate e abbiamo preso lì le nostre maschere.
Ah, quindi non per fuggire dal fumo ma per procurarvi le mascherine. Poi siete ritornati a Canberra o siete ancora in viaggio?
Per entrambi. La mia situazione è stata particolare. Io mi ritrovavo a Sydney durante i giorni quelli più pesanti con l'aria proprio fumosa e avevo amici e colleghi che mi consigliavano di non tornare. Un giorno ho deciso di fare la strada, di ritornare, e ritornato a Canberra, tempo 3-4 ore, ho visto che sia io che mia madre, molto sensibili al fumo, abbiamo cominciato a tossire, abbiamo fatto un cambio di vestiti e ce ne siamo ritornati a Sydney. E quindi siamo scappati letteralmente dal fumo e una volta rimasti a Sydney abbiamo fatto questa scorta di maschere per quello che potevamo fare.
Ok, adesso quindi siete a Canberra e rimarrete.
Adesso siamo a Canberra.
E rimarrete,
per il momento,
secondo
sì. Monitoriamo la situazione tutti i giorni tra le varie app, il sito del governo. Forse sì, adesso siamo arrivati un po' a quel punto in cui ci mettiamo ansia quasi da soli guardando.
Esatto, poi si autoalimenta l'ansia, giustamente.
Sì, assolutamente. Magari una volta la si controlla una volta al giorno, l'app, adesso invece lo si fa una volta all'ora.
Allora Ruggero, grazie per la tua testimonianza, buona giornata.
Buona giornata a voi.
E proprio per non farsi cogliere dall'ansia, anzi essere informati, che stamattina abbiamo in collegamento l'ingegnere ambientale Emiliano Moroni. Emiliano, prima ci hai spiegato quali sono le sostanze inquinanti, le sostanze tossiche alle quali siamo esposti. Abbiamo letto che in particolare questo PM2.5 è un dato, un elemento che ci deve preoccupare perché è nocivo per la nostra salute. Ci vuoi spiegare di che cosa si tratta, come leggere questi dati appunto e non farsi prendere dall'ansia, ma anzi piuttosto magari cercare di capirli?
Sì, allora diciamo che sostanzialmente il PM2.5, che in definitiva è una particella, quindi è il residuo della combustione del materiale vegetale e non solo, e quindi è una particella molto molto piccola, cioè ha un diametro che è 2,5 micron, considerando che un micron è 1000 volte più piccolo di un millimetro, puoi immaginare quanto siano piccole queste particelle. Viene scelto come parametro per indicare un po' la qualità dell'aria, perché innanzitutto queste particelle possono essere di varia origine e quindi possono addirittura possono essere in certe situazioni anche radioattive, e poi possono essere pericolose da due punti di vista. Il primo è che la particella può andare a dar fastidio nella meccanica respiratoria, cioè come avere un granello all'interno dei polmoni che riduce la capacità di contrarsi dei polmoni, quindi affatica un po' la respirazione. Ovviamente stiamo parlando sempre di grandi quantità. La seconda è più importante,
che non riescono a smaltire, cioè non vengono espulse dai polmoni, rimangono lì.
No, il problema infatti la seconda pericolosità è legata al fatto che essendo estremamente piccole, possono, una volta raggiunta la parte più interna dei polmoni, dove appunto avvengono gli scambi gassosi con il sistema circolatorio, raggiungere il sistema sanguigno. Una volta che sono all'interno del flusso sanguigno, queste particelle sono libere di andare in giro per il corpo e andare a colpire tutti gli organi che si trovano all'interno del nostro corpo. Questo significa che potrebbero originare insorgenze tumorali in vari organi che possono essere più o meno sensibili alla presenza di determinate sostanze.
Emiliano, posso
ho
proporti?
Tutti.
No, un po' sì. Io infatti, sono
insomma,
terrorizzato.
Facciamo un passo alla volta. Ad esempio, sì, proprio sulla questione della nocività, della tossicità di queste polveri, ci ha scritto anche Laura ieri. Avete molto partecipato voi all'ascolto e anche voi consumatori digitali della pagina Facebook di SBS Italian, proprio commentando le cose di cui stai parlando tu stamattina, Emiliano, ovvero i rischi alla salute. Lei ha scritto: mi sembra che questo sia terrorismo psicologico e che debba essere contenuto. A Milano, ad esempio, la qualità dell'aria è peggiore e sono le condizioni normali di tutti i giorni. Emiliano, ti senti tu di darle una risposta?
Sì, allora, innanzitutto prima vorrei fare una puntualizzazione riguardo al discorso della pericolosità di queste sostanze e delle, in particolare delle PM2,5. Il punto fondamentale è che quando si parla di esposizione a sostanze nocive si parla sempre di rischio, cioè è come per un fumatore che fuma due sigarette o quello che fuma due pacchetti, la pericolosità che le sostanze che lui sta inalando portino all'insorgenza di malattie è ovviamente differente nei due casi. Cioè in uno, quando si fumano solo due sigarette, il rischio è molto più basso rispetto a quando si fumano due pacchetti. Qui il concetto è lo stesso, cioè non è che per il fatto che abbiamo respirato le PM2,5 che vengono dall'incendio boschivo allora siamo tutti condannati e moriremo tutti di atroci sofferenze. Non è così.
E meno male.
Tutte queste cosa?
Meno male.
Sì, assolutamente. È ovvio che tutto dipende dalla dose che si assume e dal tempo, quindi dal tempo di esposizione e dalla quantità che si assume.
Ecco, però ad esempio Sydney, Emiliano, ci sono stati esposti cittadini per giorni e settimane,
esatto,
ad esempio.
Esatto, sì, però esatto, però diciamo che questo, allora ovviamente ripeto, è possibile che anche per un'esposizione molto breve e per una dose abbastanza contenuta si possano manifestare nel lungo periodo delle problematiche, però ovviamente ognuno di noi è differente, cioè quindi è anche un po' come il nostro corpo reagisce, cioè per dirti le PM2,5 possono essere bloccate anche dal sistema immunitario, cioè il nostro sistema immunitario è addestrato a riconoscere un corpo esterno, la PM2,5 è un corpo esterno e può arginare questi fenomeni.
Insomma, sono rischi che è meglio non correre, però.
Assolutamente.
Continuiamo tra poco, Emiliano, con l'accenno a Milano, a casa italiana, però abbiamo Gianni in linea con noi, 1300 799 626. Buongiorno Gianni. Pronto Gianni? Eccoci qua, Gianni.
Pronto?
Eccoci Gianni.
Buongiorno. Grazie mille. Buongiorno. Volevo solo dire molto velocemente, si parla della riduzione delle emissioni come problema principale, e quello non c'è mica niente da dire, è vero, ma nessuno parla del fatto che i boschi devono essere manutenuti e non è stato fatto proprio per niente. È molto facile dichiarare una parte del territorio parco nazionale, ma poi bisogna anche manutenerlo.
In realtà Gianni, questo è un aspetto sul quale siamo tornati anche con alcuni esperti nel corso della settimana scorsa. Ovviamente ti ringraziamo perché è stato uno degli argomenti che ha suscitato maggiori polemiche. Stamattina però ci stiamo concentrando proprio in particolare su invece la questione legata al fumo nelle città e cittadine australiane. Tu da dove chiami?
Da Sydney.
E com'è la situazione lì? Insomma, immagino che anche tu abbia sofferto il fumo, soprattutto nei giorni di Natale e Capodanno.
Certo, quando si va in giro per la città c'è un fumo acre che entra nella gola e rovina la voce, insomma, è abbastanza normale.
Allora Gianni, grazie per averci chiamato e per il tuo contributo.
Ciao,
buona
Gianni.
Giornata. Emiliano, noi rimaniamo con te. Appunto, qualità dell'aria a Milano è peggiore. Cosa ci dici?
Allora, non è propriamente vera questa cosa, nel senso che, allora, io sto guardando adesso in diretta, diciamo, i dati della, per esempio sono entrato nel sito dell'ARPA Lombardia e ovviamente i dati sono relativi al 14 gennaio, quelli già lavorati, e le PM2,5 hanno avuto una media giornaliera di 76 microgrammi al metro cubo. Ora, se vi dico questo numero così è come leggere le analisi del sangue senza i valori di riferimento. Per farti capire la pericolosità di questo valore, ti dico che la norma europea e quella australiana, che è allineata praticamente su tutti gli inquinanti, prevede che il livello di pericolosità sia 25 microgrammi al metro cubo di media giornaliera. Questo significa che anche a Milano hanno avuto tre volte il valore massimo consentito dalla legge. Per fare un paragone però vado a vedere anche i dati della centralina di Melbourne CBD, che dovrebbe stare nei Carlton Gardens, e ieri verso le 8 di mattina misurava 194,2 microgrammi al metro cubo. Quindi è abbastanza
più del doppio del dato. Sì,
okay,
sì, sì, sì.
E questo questo valore molto elevato è stato mantenuto per parecchie ore, perché l'ora successiva era 178 e così via. Quindi è sicuramente l'esposizione che, alla quale sono soggetti i cittadini che vivono nelle Sydney, Melbourne, insomma nella parte sud-est dell'Australia, è stata molto forte. Quello che bisogna considerare però che è a seguito di un evento particolare, e quindi che tendenzialmente questi valori rientreranno, e rientreranno quando gli incendi verranno domati, insomma quando si uscirà da questa crisi. Di contro, a Milano al momento non c'è nessun evento particolare che possa giustificare il valore così elevato, quindi mi sento di dire che in un certo senso l'ascoltatrice ha ragione nel dire la qualità dell'aria a Milano è peggiore, perché quella di questi famosi 76 microgrammi metro cubo sono per loro la normalità.
Esatto, invece i nostri sono i picchi.
Esatto, adesso in questo momento la stessa centralina misura 29.6 e ieri, subito dopo le piogge, misurava 12.
Emiliano, io mi sento di dire che con te abbiamo davvero toccato la superficie del problema. Magari torneremo a contattarti per avere ancora maggiori informazioni. Intanto grazie mille a Emiliano Moroni e a tutti voi che ci avete chiamato stamattina.
Grazie allora a Emiliano. Linea adesso Domenico Gentile con il giornale radio. Ritorniamo tra pochissimo con la seconda ora.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.